Allora, buongiorno, benvenuti. Grazie di essere qui. Oggi ho un compito impossibile, nello spazio che abbiamo a disposizione, parlare dell'opera forse più monumentale di tutto il repertorio. Vi dico subito che cercherò di stare entro l'ora e mezzo, potrei sforare leggermente, anche perché sul Tristano, la maggior parte degli ascolti non possono mai essere brevi. Bisogna sentire una certa estensione di musica per capire esattamente il processo. Se avete la forza, la pazienza di restare fino alla fine, vedrete che ne vale la pena, anche perché alcune cose, forse le cose più importanti, Wagner ce le rivela proprio nelle ultime battute dell'opera. Quindi questa è un'opera che forse, a differenza di tutte le opere precedenti, è pensata dall'inizio alla fine, un'unica arcata in tre atti. Ora, partiamo dal modo in cui Wagner definisce quest'opera importantissima, un'opera che cambia letteralmente la storia della musica, e molto curiosamente Wagner, sullo spartito, scrive Handlung, azione, in tre atti. Le opere precedenti, il Lohengrin, il Tannhäuser, si chiamavano opera romantica. La grande, enorme, grande affresco dell'Anello del Nibelungo, che Wagner aveva cominciato a scrivere prima del Tristano, lo finirà dopo. Il Tristano è una specie di monolite, una parentesi all'interno della carriera di Wagner. Beh, l'Anello del Nibelungo l'aveva chiamato Bühnenfestspiel, ossia sagra musicale scenica. Invece qui, azione. Azione e basta, Handlung. Che cosa è singolare? Adesso non so se siete riusciti a leggere la brevissima trama che vi abbiamo proposto, che purtroppo mi hanno messo in caratteri minuscoli. Sta di fatto che la trama, cioè quella scritta in corsivo che vedete, spero che l'abbiate letta perché adesso sarà difficile, è la trama proposta da Wagner all'ascoltatore. E come vedete benissimo, come vedrete se non l'avete letta, in questa trama azione praticamente non ce n'è. Non succede niente nel Tristano. Addirittura le poche azioni, cioè i due amanti scoperti dal re Mark e Melot alla fine del secondo atto, la nave di Isotta che arriva nel terzo atto, i pochi eventi reali di quest'opera, nel riassunto della trama di Wagner non ci sono proprio. Wagner parla del desiderio, la bramosia, la voluttà, la pena dell'amore, il mondo, la forza, la gloria, il fasto, la cavalleria, la fedeltà, l'amicizia, tutto si dilegua come un sogno evanescente. Non sopravvive altro che il desiderio, lo struggimento, la brama insaziabile e sempre più impetuosa, lo spasimo assetato e inestinguibile, unica ed estrema redenzione, la morte, la consunzione, la dissoluzione, il sonno perpetuo. Non è esattamente un riassunto di una trama, no? È il riassunto probabilmente di un processo interiore ai personaggi. E il paradosso è che per la prima volta nella storia un'opera viene definita Handlung, azione, ed è l'opera nella quale c'è meno azione in tutta la storia della musica. E questa è la chiave. Perché evidentemente a Wagner non interessa tanto l'azione esteriore, le cose che devono succedere in scena, quanto ciò che succede dentro i personaggi, l'azione interiore. Questa è l'azione del Tristano, questa è la Handlung vera. E questo è il motivo per cui Wagner con quest'opera aveva già cominciato questo percorso estetico. L'Oro del Reno è precedente al Tristano, la Valchiria è precedente al Tristano, ma il Tristano crea, inventa una nuova drammaturgia. Cioè, molte delle cose di cui noi abbiamo parlato durante le nostre lezioni di opera, nei mesi, negli anni precedenti, nel Tristano non ci sono. Wagner inventa un modo completamente diverso di costruire il teatro. Parte da un presupposto. Lui ce lo dice, Wagner è uno dei musicisti che hanno scritto di più, scritto proprio testi, saggi, libri, polemiche. Era un musicista che è proprio bulimico, doveva scrivere tantissima musica, doveva scrivere tantissima teoria anche. Sappiamo tutto delle idee di Wagner. E lui ci dice una cosa molto interessante. Dice: il compito del dramma è dar voce al silenzio. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, cioè l'idea che il compito della musica nell'opera sia non tanto quello di raccontare gli eventi visibili e esteriori, quanto quello di farci scoprire ciò che i personaggi hanno dentro di sé, ciò che le parole hanno più difficoltà a dire. Quindi il punto di partenza di Wagner è un punto di partenza comune con tanta opera precedente, opera nei confronti della quale lui era in polemica, l'opera italiana prima di tutto. Sapete che c'è questo dualismo storiografico, in realtà fittizio, Wagner-Verdi, come due poli completamente contrapposti. In realtà i due si stimavano moltissimo. Questo aspetto, quindi presupposti dell'opera italiana, dell'opera francese, l'idea che la musica deve dar voce al silenzio, deve far parlare l'interiorità dei personaggi, questo aspetto Wagner lo condivide con tutta la tradizione del teatro. Solo che lo mette in musica, lo realizza, gli dà forma drammatica, ossia Wagner crea una drammaturgia completamente differente. Quindi quello che noi dobbiamo fare oggi, naturalmente io non posso parlarvi di tutta quest'opera, è come sapete un'opera immensa, straordinaria. Togliamo qualunque pregiudizio, qualunque fola, la musica di Wagner è una delle cose più belle che siano mai state realizzate. Fra le cose più belle che si possono sentire in teatro, in una sala da concerto, c'è Tristano Isotta. Questa enorme mole di musica è musica straordinaria, musica meravigliosa, musica fortemente espressiva, è grande teatro, ce ne renderemo conto, spero. Però proprio per questa mole, per questa intensità, per questa densità musicale, è impossibile parlare a fondo di quest'opera. Mi servirebbe più tempo della durata dell'opera, dovrei tenervi qui fino alle 6 di pomeriggio, non possiamo farlo evidentemente. E quindi bisogna concentrarsi su alcuni elementi, che sono gli elementi che probabilmente ci aiutano meglio a capire intanto la portata della rivoluzione wagneriana, che non è solo una rivoluzione teatrale, è una rivoluzione musicale. Lui cambia il modo di pensare la musica. Cioè le conquiste che Wagner sviluppa nell'Anello del Nibelungo, o nel Tristano, o per esempio nel Parsifal, la sua ultima grande opera, non sono conquiste che restano limitate all'ambito del teatro. Sicuramente molte delle idee di Wagner vengono utilizzate immediatamente dai suoi successori. Negli anni passati abbiamo parlato ad esempio del teatro di Puccini, del teatro di Massenet, teatro di Dvořák. Molti di questi musicisti riprendono le idee di Wagner, le rielaborano. Ma soprattutto le idee di Wagner sono fondamentali per esempio per la musica sinfonica. I poemi sinfonici tardo-ottocenteschi, le sinfonie tardo-ottocentesche sono imbevute letteralmente delle novità musicali di Wagner. Novità orchestrali prima di tutto, novità nell'articolazione del linguaggio musicale, novità nell'armonia e novità nel uso dei temi. È venuto il momento finalmente di vedere all'opera, ne abbiamo parlato spesso, non so quanti di voi frequentano regolarmente le lezioni di opera, ma quanto spesso mi avete sentito parlare del leitmotiv? Molto spesso. Il leitmotiv l'abbiamo trovato in Puccini, l'abbiamo trovato nell'Aida di Verdi, l'abbiamo trovato in Massenet. Cioè l'idea che c'è un motivo conduttore, un piccolo tema, molto caratterizzato, che nel corso di un'opera identifica un personaggio o un oggetto, o magari uno stato d'animo, o magari una categoria. Il tema di Aida lo sentiamo tutte le volte che Aida entra in scena, nell'ouverture. Poi nel primo, nel secondo, nel terzo atto, lo stesso tema. Un mese scorso abbiamo parlato del ballo in maschera, ricordate il tema dei cospiratori che si presenta nell'ouverture? Tutte le volte che i cospiratori entrano in scena, in tutti gli atti del ballo in maschera c'è quel tema. Questa è un'idea di Wagner. L'idea che la drammaturgia, che si fa estremamente complessa, sia sottolineata, sorretta da questi punti di appoggio, che naturalmente hanno creato anche polemica. C'era all'inizio del Novecento, gli anti-wagneriani dicevano: ma Wagner qualunque cosa dice deve metterci l'etichetta, qualunque cosa dice deve segnalare che sta succedendo. Cioè nell'Anello di Nibelungo ogni volta che si parla, non so, dell'anello, sentiamo in orchestra il tema dell'anello. Ogni volta che viene nominato Wotan, sentiamo il tema di Wotan. Perché Wagner ha bisogno di questo? Perché il carattere della musica, la densità di scrittura si fa talmente potente, talmente preponderante rispetto a quella che era la tradizione, che lui ha bisogno di aiutare l'ascoltatore dandogli questi segnali sonori. Ora, l'importanza dei motivi, dei leitmotiv, che tra l'altro è un termine non coniato da Wagner, il termine leitmotiv, che vuol dire motivo conduttore, è un termine inventato da un musicologo alla fine dell'Ottocento. Wagner non li chiamava così. Sta di fatto che ancora oggi, se voi andate al Festival di Bayreuth, che è il tempio wagneriano, Bayreuth in Baviera, dove ogni anno c'è questo festival wagneriano, addirittura vi vendono Das Buch der Motive, il libro dei motivi. Per ogni opera sono elencati, spartito proprio, i motivi principali. E quindi, per esempio, nel Tristano, ve lo cerco, ci sono 5 pagine di motivi, e in effetti i motivi nell'opera sono tantissimi, dal primo, dall'inizio dell'opera, che tutti conoscete, questo stranamente l'autore di questa raccolta, di questa specie di compendio, lo chiama il motivo del filtro d'amore. Invece ci sono altri musicologi che dicono che questo è un motivo differente, è un motivo che rappresenta due diversi stati d'animo. Il desiderio ascendente e la sofferenza che invece parte da uno slancio e poi si ripiega su se stessa. Insieme. Questo è l'inizio più famoso di tutta la seconda metà dell'Ottocento. Questo pezzo è famoso come l'inizio della Quinta Sinfonia. Vedremo perché. Quindi fin dall'inizio dell'opera, questo è l'inizio del preludio, le prime note che noi sentiamo, Wagner ci sta già presentando due motivi. Nell'interpretazione più moderna, il motivo del desiderio, il motivo della sofferenza, che si incrociano fra loro, e quindi evidentemente fin dall'inizio Wagner ci sta dicendo che l'essenza di quest'opera è la dialettica di desiderio e sofferenza, di amore e morte, di giorno e notte. Sono tutti elementi che la trama esplora, sviluppa. E poi abbiamo motivi di tutti i generi. Uno, per esempio, questo inequivocabile, non c'è mai stata discussione fra gli studiosi, questo è il motivo della morte. Tutte le volte che nell'opera si parla della morte, succede molto spesso nel Tristano, tutte le volte che si parla della morte, passaggi singolarissimi, un bel accordo in maggiore, questo si sposta, vedete? Passaggio proprio da una zona all'altra, e adesso invece un minore improvviso. E così abbiamo il motivo del giorno, per esempio, con cui comincia il secondo atto. Avete queste note, questo è il motivo del giorno, ma altrettanto importante è l'armonia, cioè gli accordi che sottolineano questo motivo. Attenzione, notate, vi ho fatto sentire pochi motivi, fate caso che non c'è uno solo di questi motivi che finisce in maniera rilassata su una bella consonanza. Sono tutti motivi che restano sospesi, in tensione. Il primo. Il risentiamo. E poi di nuovo, ancora più in alto. Si allunga leggermente. Mai successo nella storia della musica che nelle prime 10-15 battute di un pezzo non ci fosse neanche un accordo consonante. Non so se ve ne accorgete. Vedete che ognuna di queste piccole entità, il motivo del desiderio e della sofferenza, si ferma su una dissonanza, riparte più all'acuto e si ferma su una dissonanza, riparte più all'acuto e si ferma su una dissonanza. Questa è la novità dello stile di Wagner. E infatti lui cosa ci dice? Ci dice che nel Tristano il desiderio punta inappagato verso una meta. Perché inappagato? Perché ogni meta è solo un nuovo desiderio. Quindi questa brama d'amore, questo conflitto costante interno ai personaggi, viene rappresentato in questo modo. Il tema del giorno... Il giorno, l'elemento positivo, no, nel Tristano il giorno è un elemento negativo, loro vogliono la notte, vogliono stare nascosti e quindi il giorno... Beh, io potrei armonizzarlo così, per esempio, oppure se volete... Sentite, questo è consonante, non so se capite quello che vi sto dicendo, è chiaro? Arrivate a sentire la tensione di questi accordi, no? Così sarebbe. O meglio ancora, con un senso di risoluzione. D'accordo? Wagner lo scrive così. Tutte dissonanze. Quasi tutti i motivi del Tristano non risolvono, non arrivano a un punto di risoluzione. E quindi fin dall'inizio siamo immersi in questo processo dialettico. Il desiderio che punta verso una meta, ma la meta è nuovo desiderio. Ecco perché l'opera viene fin dall'inizio pensata come un'unica arcata, che parte dalle prime note del preludio e arriva alle ultime note del terzo atto, dopo la morte di Isolda. La risoluzione di questo motivo... La vera risoluzione arriverà soltanto nelle ultimissime battute, ve la faccio sentire, poi la sentiremo in versione orchestrale. Vedete come finisce il terzo atto, finisce l'opera in questo modo. Sensazione di riposo. Ora qui capite quanto sia nuova e quanto sia complessa l'idea di Wagner. Partire dal desiderio, che è amore e morte, desiderio e sofferenza, giorno e notte, quindi che è un complesso dialettico, un complesso di temi anche, e giungere a una conciliazione dopo tre atti, una conciliazione che è condotta attraverso la musica, quindi attraverso il gioco dei motivi. Cosa vuol dire questo? Che Wagner sta ragionando in termini non di opera tradizionale, sta ragionando in termini sinfonici. Lavora sulle tecniche della musica orchestrale mitteleuropea, parte da Beethoven, parte da Liszt, parte da Berlioz, non parte da Verdi, non parte da Rossini. C'è un solo musicista italiano che a Wagner interessa, questo musicista è Bellini. Non abbiamo mai parlato durante questi incontri perché ancora non ci è capitata un'opera di Bellini. Cosa gli interessa di Bellini? Ancora una volta c'è una forte coincidenza fra Wagner e Verdi. Una famosa lettera di Verdi in cui Verdi dice: Bellini è stato capace di costruire delle melodie lunghe, lunghe, lunghe come nessuno ha fatto prima di lui. Quindi la lunghezza della linea melodica. E questo è ciò che affascinava i musicisti anche mitteleuropei, anche francesi, Chopin per esempio, a proposito di Bellini, queste grandi melodie, Cassadiva, no? Wagner ammirava proprio questo aspetto di Bellini, perché lui dice: il mio ideale nell'opera è la melodia infinita, ossia nella sua concezione il Tristano è un'unica melodia dalla prima all'ultima nota. Infatti, come avete sentito, l'inizio dell'opera propone un motivo che resta sospeso e questo motivo si risolve musicalmente solo dopo tre atti, ossia dopo, compresi gli intervalli, dopo cinque ore. Capite il concetto, no? Per questo che la musica di Wagner è difficile, ma è per questo anche che è una musica veramente meravigliosa. C'è una coerenza interna al percorso drammaturgico che è assolutamente nuova. Non a caso anche i musicisti italiani, lo stesso Verdi fa i conti con Wagner, ma Puccini basa tutta la sua poetica sulla tecnica del leitmotiv. Nella Tosca avete il tema di Tosca, il tema dell'amore di Tosca e di Mario, il tema di Scarpia, il tema della tortura, il tema della sofferenza di Cavaradossi, il tema del Sagrestano, il tema di Angelotti, il tema del Pozzo. Tutti questi sono leitmotiv che vengono esposti e sviluppati nel corso dell'opera. Puccini concilia questo aspetto con la tradizione italiana e quindi all'interno della Tosca voi avete Vissi d'arte, avete Lucevo alle stelle, cioè degli istanti in cui proprio a livello lirico tutto si ferma ed è la voce, il canto che esplora il sentimento interiore del personaggio. In Wagner invece ci sono le arie? Beh, nel primo Wagner sì, qui non ci sono più arie. C'è un solo pezzo solistico importante, famosissimo, che è la fine dell'opera in cui Isotta da sola canta questa famosa trasfigurazione e poi viene meno, muore sul corpo di Tristan, la famosa morte trasfigurazione di Isotta. L'unico istante veramente solistico che si può isolare da quest'opera, infatti è una prassi già vivente Wagner. Si prendeva il finale dell'opera, si seguiva e tutti applaudivano la prima donna. A Wagner questo non interessava in realtà, quello è il risultato di un intero percorso dell'orchestra. Ora, chi di voi conosce il Tristano? No, non faccio sondaggi qui, non vi chiedo quanti di voi hanno visto Tristano, ma chi lo conosce sa che i punti più forti, più intensi, più impressionanti dell'opera sono i punti in cui i personaggi non cantano. I personaggi sono muti, ammutoliti da ciò che sta succedendo e da ciò che succede dentro di loro e quindi magari stanno zitti per 3 minuti, 4 minuti in scena e l'orchestra ci rivela quello che succede dentro di loro. Dar voce al silenzio. Questa è la principale difficoltà nella messa in scena delle opere di Wagner. Notoriamente, nell'Ottocento era un po' meglio forse, ma insomma notoriamente i cantanti, i loro doti principali non sono quelle attoriali, sono quelle vocali. Quindi tu costringi due cantanti, Tristano e Isotta, nel momento in cui bevono il filtro, pensano che sia il filtro di morte, cioè pensano di starsi suicidando, in realtà l'ancella ha scambiato questo filtro con il filtro d'amore e quindi i due non solo si innamorano, ma rivelano quello che era già latente dentro di loro, già si amavano evidentemente. E in questo istante bevono questo filtro, restano senza parole e c'è un pezzo orchestrale di 3-4 minuti che commenta ciò che sta succedendo dentro di loro. Poi immaginate la difficoltà per un regista che si trova questi due salami, no? Lì non può farli cantare, non devono cantare, quindi deve inventare un gioco di sguardi, di ammiccamenti, di rapimenti. È una drammaturgia difficilissima. Questo Wagner parlava dell'opera d'arte totale. La scena, le luci, l'orchestra che a un certo punto lui vorrà nascondere, non si deve vedere, deve stare nel golfo mistico, questo suono nuovissimo, tutti i suoni fusi fra loro, non dobbiamo capire da che strumenti arrivano. E il cantante deve essere un grande attore espressivo, in termini ottocenteschi naturalmente. La grande complessità del teatro wagneriano è questo. Ed ecco perché lui, Questa è un'intuizione meravigliosa. Capisce che deve basare l'intera opera su un certo numero di motivi, sono tantissimi, ma quelli principali non sono tantissimi, di motivi molto ben riconoscibili. E guarda caso ce li presenta fin dall'inizio dell'opera. Questa è una cosa nuovissima. Quante volte abbiamo parlato delle ouverture nelle opere? L'ouverture, l'ho detto un sacco di volte, normalmente era l'ultimo pezzo dell'opera che il compositore scriveva. Cioè Mozart scrive tutto il Don Giovanni e poi, secondo la leggenda, la notte prima della prima esecuzione, scrive l'ouverture e nell'ouverture inserisce degli elementi che fanno parte della trama. Quindi l'ouverture del Don Giovanni comincia con l'ingresso della statua del Commendatore. L'ouverture del Rigoletto c'è il segno della maledizione, l'ouverture della Traviata sentiamo già Amami Alfredo, sentiamo alcuni dei temi dell'opera che sono, come dire, un annuncio. Poi comincia l'opera e a un certo punto questi elementi, ma questo l'ho sentito nell'ouverture. Quindi l'ouverture è una specie di apertura del sipario, ouverture vuol dire proprio apertura. Wagner, scrivendo il Tristano, comincia dal preludio invece. Perché? Perché come avete capito il suo presupposto è completamente diverso. È che all'inizio dell'opera ci sono degli elementi che devono presentarsi come incompiuti, quindi non come l'annuncio di qualcosa, ma come il presagio di qualcosa. E soltanto nel corso dell'opera questi elementi pian piano si arricchiscono di significati, arrivando anche musicalmente a risolversi solo nelle ultimissime battute. Questo è un principio sinfonico, è il principio, per parlare di un motivo, questa è la vera prima ispirazione di Wagner, come di Liszt nei poemi sinfonici, come di Berlioz nella Sinfonia Fantastica, in cui c'è questo attraverso tutti i movimenti gli stessi motivi. Beh, questa è un'idea beethoveniana, un'idea che viene da questo famoso pezzo. Penso che questo lo conoscete tutti. Ecco, queste quattro note, i famosi quattro colpi del destino, poi vengono immediatamente reiterate, no? Poi immediatamente elaborate. Eccetera, no? Vedete che c'è subito uno sviluppo dei materiali, un'elaborazione. Queste quattro note tornano in tutti i movimenti della sinfonia, completamente trasformate, quindi prendono altri significati. Nel secondo movimento saranno... tan tan. Sentite, no? È chiaro che il ritmo è lo stesso. Sì. Bene, il terzo movimento diventa più chiaro il riferimento. Chiaro, no? Nel quarto movimento diventerà un gesto ascendente. All'inizio era... si incupiva e alla fine diventa un gesto invece di risposta, trionfale. Chiaro, no? In tutti e quattro i movimenti della sinfonia, e questa è un'intuizione fra le più straordinarie della storia della musica, senza la quinta sinfonia, senza la nona, senza il grande stile e l'idea dello sviluppo beethoveniano, è impensabile Wagner, così come è impensabile Liszt, è impensabile gran parte dello sviluppo musicale mitteleuropeo, ottocentesco. Wagner parte da qui. I motivi ritornano e si trasformano continuamente, quindi... questo per esempio è il motivo del desiderio. Sentite che succede all'inizio del secondo atto. Avete improvvisamente... in che modo lui lo inserisce in un processo. L'inizio del secondo atto è Isotta che sta aspettando che Tristano arrivi da lei la notte durante la caccia notturna, no? Quindi questo senso di attesa e di desiderio, è il desiderio che diventa attesa. permette la trasformazione continua dei motivi. Ora, evidentemente, visto che tutta l'opera, credetemi, è una rete fittissima di rapporti fra i motivi. Quindi i motivi sono usati. Sono usati come lo sviluppo beethoveniano. Avete visto anche nella Quinta Sinfonia, all'inizio le quattro note sono isolate e poi subito messe in relazione fra loro. Questa è la tecnica. Non posso seguire il percorso di tutte queste ramificazioni, evidentemente. E quindi vi propongo una serie di ascolti che sono gli ascolti dei momenti fondamentali dell'opera, gli snodi drammatici, gli snodi più importanti, in cui cogliamo il senso della drammaturgia wagneriana e soprattutto il motivo per cui lui decide di cominciare a scrivere l'opera non dalla prima scena, cioè dal marinaio sulla nave che canta prendendo un po' in giro Isotta, ma dal preludio, perché il preludio, Einleitung lo chiama Wagner, più che preludio è proprio ingresso, no? Il preludio ci presenta già gli elementi fondamentali del dramma e soprattutto ci presenta, come vi ho fatto sentire, questa ambiguità fondamentale. Non c'è mai riposo, mai. Non c'è un secondo di riposo dopo queste tre. Questo accordo, sentite quanto è particolare questo accordo? Voi dovete sapere, il Tristano viene scritto alla fine degli anni 50 e rappresentato per la prima volta nel 1865, data capitale della storia della musica. Questo famoso accordo, da allora si discute di che accordo sia. Ci sono, credo, almeno 40 diverse teorie musicologiche che dicono è una settima, ma siamo in questa tonalità, punta lì. No, non c'è tonalità, non c'è funzionalità, perché questo accordo risulta dall'incrocio di due leitmotiv. E questo accordo di per sé, la sonorità di questo accordo è il leitmotiv principale del Tristano. Ricorre in continuazione, sempre questo accordo. Come lo traspone, lo sposta, lo trasforma ugualmente, è il simbolo stesso dell'ambiguità di questo stile. Wagner non vuole che noi sappiamo in che tonalità siamo, lo sapremo solo in alcuni istanti, alla fine del primo atto, alla fine del terzo atto soprattutto. Non vuole farci sapere esattamente dove va la musica, perché? Perché ogni desiderio punta verso una meta, ma la meta è un nuovo desiderio. E quindi in realtà il preludio del Tristano, che è il pezzo strumentale più famoso di tutta la seconda metà dell'Ottocento, cioè l'equivalente della quinta o della nona sinfonia di Beethoven all'inizio Ottocento. Il preludio del Tristano, in Italia siamo un po' meno abituati a sentirlo, ma fidatevi, è il più famoso, il più citato, il più analizzato pezzo di musica di tutta la seconda metà dell'Ottocento. Il preludio del Tristano è il punto di partenza dell'opera, è per questo che lui comincia dal preludio. Rivoluziona addirittura la normale prassi compositiva delle opere. Non scrive l'opera e poi dice adesso facciamo il preludio e richiamiamo qualche motivo. No, inventa i motivi nel preludio e saranno i motivi che danno vita, da cui scaturisce tutta la drammaturgia. A questo punto io vi faccio sentire almeno qualche battuta del preludio del Tristano. Chi non lo conosce, spero che sarà folgorato da questo pezzo, come sono stati folgorati tutti i musicisti all'epoca, e poi vedremo che cosa succede di questo preludio, anche solo delle prime battute. Lentissimo. Il suono dell'accordo. Qua resta solo un oboe, no? Sospeso, dissonante. Adesso si sposta più all'acuto. Di nuovo l'accordo, un'altra strumentazione. È un clarinetto invece. di nuovo sospeso, dissonanza. Sta cercando, lo sentite? Terza esposizione, più all'acuto. C'è una nota in più in questa discesa. Altri strumenti, sempre l'oboe all'acuto, ma qui ci sono anche i corni. Adesso prende solo la fine del motivo. Adesso ancora più ridotto, solo le ultime due note. E gli archi, sentite come cambia la strumentazione. Adesso sembra finalmente esplodere. E non risolve. Adesso i violoncelli cominciano un nuovo motivo. È come fluttua questa musica. Questo è un nuovo motivo, l'hanno chiamato il motivo dello sguardo. Motivo che identifica il momento in cui Tristano e Isotta si guardano nell'opera. Vedete che non c'è mai un punto di riposo. Si ricomincia. Queste sono le viole. Ogni volta che la melodia sembra fermarsi, nessuna musica è più sbagliato interromperla di questa, proprio perché non finisce mai, però proprio per questo ho bisogno di creare in voi un po' di desiderio che punta verso una meta che è soltanto un nuovo desiderio. Ecco, perché vi ho fatto sentire, a parte il fatto che come vedete è un pezzo di musica celestiale, sublime assolutamente, e questa musica, il preludio va avanti per 10 minuti, sempre così, non c'è un punto di riposo. Finisce nel nulla e comincia l'opera e non c'è un punto di riposo anche all'interno di tutto il primo atto, no? Ora, perché Wagner, questa è una delle più grandi invenzioni della storia della musica, vedete, si discute ancora di quale sia l'armonia di queste battute iniziali e probabilmente l'armonia di queste battute iniziali non c'è. L'idea di Wagner è esattamente l'ambiguità, cioè la indeterminatezza. Non è un caso che sugli stessi motivi c'è chi dice beh, sono il motivo del desiderio e quello della sofferenza. No, sono il motivo del filtro d'amore e il motivo dell'angoscia, no? Sugli stessi motivi, identici. Quindi l'ambiguità c'è anche su questo. Alcuni motivi sono più identificati. Il motivo della morte. Discusso. Questo motivo nell'opera arriva solo e sempre quando si parla di morte. C'è una sola eccezione che adesso vi faccio sentire. Ma la cosa più interessante è, vi ho detto, quest'opera è costruita come se fosse un'enorme sinfonia, dalla prima all'ultima nota. Quindi le domande musicali, le domande tecniche che il compositore ci pone, che sono anche domande drammatiche, drammaturgiche, questi motivi cosa significano? Queste domande trovano risposte diverse nel corso dell'opera e solo alla fine, l'abbiamo sentita questa, poi lo risentiremo, questo momento di conciliazione conclusiva in cui amore e morte finalmente si fondono in una sola cosa, la morte di Tristano, la morte di Isotta. Qual è l'idea di Wagner? Che è un'idea veramente meravigliosa. Gli snodi drammatici fondamentali del Tristano e Isotta In ogni atto c'è un momento culminante. Nel primo atto è l'istante in cui questi due bevono il filtro pensando di uccidersi, in realtà è il filtro d'amore. Quindi si innamorano, rivelano a se stessi di essere da sempre innamorati l'uno dell'altro. Questo è il momento culminante del primo atto. Il momento culminante del secondo atto, dopo questo duetto d'amore eterno, incredibile, duetto d'amore del secondo atto del Tristano dura 50 minuti. 50 minuti, beh, deve rappresentare il passaggio dalla notte all'alba, quindi è pure breve in realtà, se ci pensate. Sono 50 minuti in cui stiamo col fiato sospeso, perché la musica è incredibile. Alla fine loro si abbandonano a questo senso di morte. La notte è uguale la morte, ma l'amore è uguale la morte, quindi si rifiutano di separarsi. Sanno, perché l'ancella glielo sta dicendo, arriva l'alba, state attenti. Loro non si muovono. E vengono scoperti. Il re Marche, che è lo sposo di Isotta, indignato, fa una predica infinita a Tristano. Questo è l'unico pezzo lungo dell'opera, secondo me, l'assolo di re Marche dopo che i due amanti sono stati scoperti nel secondo atto. E poi Tristano gli risponde non solo placido, rassegnato, ma da un altro mondo. Gli dice: re, non chiedere, perché ciò che tu domandi non potrai mai conoscerlo, non potrai mai sapere perché è successa questa cosa, cioè perché c'è questa storia d'amore fra di noi. E ancora una volta, questo è il momento culminante dell'atto. Il momento culminante del terzo atto evidentemente è la morte di Tristano. L'atto comincia con Tristano da solo con il suo scudiero, Curvenal, che ferito, febbricitante, quasi morente, comunque aspetta l'arrivo della nave di Isotta che potrà guarirlo, l'aveva già guarito nella leggenda antica. Aspetta quindi l'arrivo di Isotta e viene continuamente frustrato, pieno di ricordi, no? Ricorda continuamente quello che gli è successo, l'infanzia. C'è una melodia suonata da un pastore che gli ricorda appunto tutto ciò che è successo in quel luogo, che sono i luoghi della sua infanzia. Quindi i leitmotiv ritornano alla memoria di Tristano. Avete detto, i leitmotiv servono a segnalare, sono dei segnali mnemonici, evidentemente. Finalmente arriva Isotta e Tristano è talmente esaltato da questo arrivo, la musica diventa addirittura asimmetrica, stranissima, che si strappa le bende, scopre la ferita, sangue che cola, dice: vado incontro ad Isotta. Nell'istante in cui lei arriva, lui è completamente privo di forze e praticamente muore nelle sue braccia. Questo è il punto culminante del terzo atto. Per il resto nel Tristano di azione ce n'è pochissima, come vi dicevo. Qual è l'idea di Wagner? Tutti e tre questi istanti, nel primo, nel secondo, nel terzo atto, cioè gli snodi fondamentali, drammatici, dei tre atti, sono sempre sottolineati dalla musica del preludio. Sempre. Ossia, questa musica è la musica che scandisce le tappe del dramma, sempre nella stessa tonalità, cioè noi sentiamo di nuovo. Il segnale del preludio torna non identico a se stesso, profondamente trasformato, come nei vari movimenti della Quinta Sinfonia tornano trasformatissime le quattro note, ma assolutamente inequivocabile. Cioè, pian piano il senso di questo dualismo, di questa ambiguità fra il desiderio e la sofferenza, l'amore e la morte, prende significati nuovi. L'unico modo che ho di farvi cogliere la grandezza di questo processo è farvi sentire questo istante. Per esempio, vediamo che succede nel momento in cui i due decidono di bere il filtro. Isotta lo ha preparato, l'ancella non vuole che i due si uccidano e scambia il filtro di morte con il filtro d'amore. Ma sia Tristano che Isotta sono convinti di star bevendo il filtro di morte. Tant'è che nell'istante in cui beve, Tristano dice: Vergessens Güttertrank, cioè benefico liquido della dimenticanza, dell'oblio, ti bevo senza timore, ti bevo senza timore. L'orchestra cosa ci fa sentire? Questo è il motivo della morte. L'unico istante in cui i personaggi non stanno parlando di morte e sentiamo il motivo della morte è quando, ingannandosi, loro pensano di bere il filtro di morte. Vi faccio sentire questo istante, dobbiamo trovarlo. Naturalmente le tracce musicali del Tristano durano 20 minuti l'una, e quindi qua devo andare, adesso ci arriviamo. L'onore di Tristano è in alto. Prende il calice. Resta un accordo. Sempre l'accordo. Attenzione. Benefico liquido. Motivo della morte. Lui dice benefico liquido. Ti bevo senza timore. E beve. Lei gli strappa il calice. Dice anch'io, anch'io. Conoscete il motivo, no? Delle pause cosa diventano? Fra un'esposizione del motivo e l'altra. Hanno bevuto il filtro. So. Quasi impercettibile. Bisogna scoprire cosa succede dentro di loro. Questo strumento così misterioso è il clarinetto basso. Adesso il primo motivo cosa è diventato? Adesso la seconda si sposta più su. Accordo del Tristano, vedete che è onnipresente questo accordo ambiguo? Su qui c'è un guizzo, l'accendersi di qualcosa per un istante, tutti gli archi, i violini. Diventa di nuovo interiore. Sempre il motivo del desiderio. E la terza esposizione del motivo. Vedete in che modo viene ampliato il preludio, è chiaro, no? Per rendere quello che succede dentro di loro, o ci sono due attori sublimi, oppure sono guai, eh? Però la musica parla da sola, lo sentite? La musica dà voce al silenzio. Questo è proprio identico al preludio adesso. Adesso cambia. Adesso finalmente i due, dice la didascalia, si guardano. Motivo dello sguardo. (Sussurra) traditore. Sentite adesso che succede. Attenzione al coro. Per capire esattamente cosa succede, vi ho detto è impossibile sentire un frammento del Tristano che dura 3 minuti, non si può fare, bisogna sentire delle arcate di 10 minuti per capire il processo drammatico. Qui che succede? Che ovviamente nell'istante in cui loro bevono il filtro pensando che entrambi moriranno, invece si innamorano, arrivano in porto, in Cornovaglia, e quindi il coro che dice viva il re, e quindi Isotta è costretta ad andare dal re, i due si separano e hanno appena vissuto questa cosa, quindi la musica del preludio, l'avete sentito, no? Il motivo dello sguardo che diventa frenetico, velocissimo, sullo sfondo di questo loro dramma, questo tumulto interiore incredibile, c'è invece la folla festante, i marinai contenti perché sono arrivati, il corteo del re che sta arrivando a prendere la sposa. Questa, naturalmente, è una tecnica operistica tradizionale. L'idea che ci sia uno sfondo festoso e un primo piano, invece, tumultuoso, abbiamo visto decine di volte. Questa è la personale reinterpretazione di Wagner di questo che è l'unico cliché operistico vero che lui usa nel Tristano. Ora, io credo che l'ascolto fosse molto eloquente. Ditemi un po' voi se è chiaro quello che è successo. Cioè, nell'istante culminante, bevono il filtro, la musica esplode, resta solo l'accordo del Tristano, piano, e ci fa sentire l'inizio dell'opera, il motivo del desiderio, il motivo della sofferenza. Cioè, questo istante qui è un primo istante in cui ci viene rivelato qualcosa sull'ambiguità del processo drammatico e sull'ambiguità del linguaggio musicale, evidentemente. Vedete come con questa abilità incredibile Wagner costruisce l'inizio del preludio, un piccolo blocco, il motivo, pausa, il motivo spostato più all'acuto, pausa, lo stesso motivo ancora più all'acuto, pausa, poi frammentato, poi il nuovo motivo dello sguardo e parte il processo. Che cosa fa Wagner qui? Riempie le pause attraverso altri materiali che sono echi impalpabili, violini con sordina all'acuto, giochi strumentali, clarinetto basso con questo suono misteriosissimo, no? Capite? L'idea wagneriana, Schoenberg chiamerà questo modo di agire, soprattutto sull'armonia, sui motivi, ma anche sull'orchestrazione, lo chiamerà la magia delle relazioni. Qualcosa si ripresenta, il segnale è chiarissimo. Qui è come se fosse, per capirci, la ripresa di una forma sonata. Torna lo stesso materiale dell'inizio. Proprio con le 3 esposizioni, poi ci sarà il motivo dello sguardo, quindi come se il preludio riprendesse. Solo che quello che è successo ha trasformato completamente gli elementi nel corso del primo atto. Alla fine del secondo atto i due amanti vengono scoperti e questo vi faccio sentire, c'è questo lungo monologo di Remarque che gli dice ma come hai potuto tu Tristano, il mio fido, tradirmi in questo modo, allora non esiste più l'onore, tutti i concetti, Wagner naturalmente qui si rifà a fonti medievali, a Gottfried von Strasburg, a Wolfram von Eschenbach, a Chrétien de Troyes, no? Cioè ai grandi scrittori medievali che avevano trattato questa leggenda. Vi risparmio il monologo di Marche, qui c'è stato il duetto di 50 minuti. I due vengono scoperti, il re fa il suo predicozzo a Tristano, il quale alla fine gli risponde dicendo «O König, o re, das kann ich dir nicht sagen, questo io non te lo posso dire. E, was du fragst, cioè ciò che tu domandi, das kannst du nie erfahren, non potrai mai capire. Non potrai mai capire razionalmente perché è successo quello che stai vedendo fra me e tua moglie. Che naturalmente non è solo l'idea del filtro d'amore, è l'idea dell'amore e morte, tutto l'antefatto che in qualche modo ci viene raccontato. Sentite questo istante. Qui è più spoglio il tutto. Dunque, traccia 18. Qua non c'è bisogno di trovare l'istante perché partiamo proprio dal momento in cui il re ha finito di parlare. e le pause sono riempite da dalla voce di Tristano. Potrei mai capirlo. E qui sembra proprio identico al preludio, lo sentite, no? In realtà qui è l'oboe che sta cantando. Solite sospensioni adesso. L'idea è diversa, non arriviamo neanche a quella apparente, sentite, non si muove nulla, tutto fermo. Questo era un tema che avevamo sentito nel corso del duetto d'amore, il tema del languore, del sopore, cioè del sopore amoroso, lo chiama qualche studioso. Altro momento fondamentale, culmine del secondo atto, la musica del preludio è riutilizzata, perfettamente riconoscibile, ma in modo completamente diverso. Non ci sono più tutte quelle sfumature, c'è la nuda esposizione di Tristan che dice tanto è inutile, non potrai capire, è inutile che mi chiedi. Lui per 10 minuti ha provato a chiedere cosa è successo, lui in un secondo dice inutile che chiedi, non potrai capire quello che è successo. E ancora una volta quello che noi sentiamo è desiderio e sofferenza, amore e morte. Seconda ripresa. È come se Wagner costruisse il Tristano, ancora una volta, questo è importantissimo, il paragone, la similitudine con il pensiero sinfonico. Il preludio è un'esposizione e poi ci sono 3 diverse riprese di questo amalgamato, di questo specie di grande complesso di temi che è l'inizio del preludio, nei 3 momenti fondamentali dell'opera, sempre riconoscibili e sempre diverse, perché desiderio punta verso una meta, ma ogni meta è solo un nuovo desiderio. La vera risoluzione arriva solo quando i due saranno morti, cioè quando questa dialettica di amore e morte, che è una dialettica che naturalmente ha una preistoria illustrissima dai greci, anche prima, quando questa dialettica sarà finalmente risolta. Adesso vi faccio sentire, siete stanchi? Vi faccio sentire l'istante della morte di Tristano, nel terzo atto, che è l'ultimo momento in cui risentiamo tutto il complesso dell'inizio del preludio. E qui c'è, vediamo se riesco a trovare il punto, ma è straordinario, l'istante in cui arriva l'accordo del Tristano. Questo istante arriva, è il frutto di una esplosione orchestrale, esplosione in cui Wagner combina una serie di motivi. Si sentiranno, perché soprattutto il motivo fondamentale in questo istante, quando lui si strappa le bende, quindi lascia che proprio la ferita, di nuovo il sangue defluisca, è quello che lo ucciderà poi, si strappa le bende, corre incontro a Isotte, e questo istante che è il culmine da lei, si strappa le bende, corre, e la musica, l'orchestra ci fa sentire da una parte il tema presentato all'inizio del secondo atto, che è il tema della smania d'amore con cui i due si inseguono. Questo tema gioioso, no? Irruento. Contemporaneamente, mentre l'orchestra e i violini stanno suonando questo, c'è la tromba che ci fa sentire. questo è il tema della morte, non so se l'avete riconosciuto. Qual è l'idea di Wagner? Le ultime due note del tema della morte, questa è una cosa complessa, ma provate a seguirmi. Ricordate questo piccolo inciso, no? Guardate come lo armonizza. La tromba prima ci fa sentire. Nel frattempo ci sono i corni che cominciano a suonare. La tromba sta tenendo i corni. Tromba. Faccio sentire i corni. Questo è il motivo della sofferenza. Capite che succede? La fine di un motivo coincide esattamente con la fine di un altro motivo, non ce ne eravamo mai accorti nel corso dell'opera, in questo istante desiderio, sofferenza, smania d'amore e morte si sovrappongono in un complesso di motivi, veramente di una raffinatezza incredibile. Quattro stati d'animo, quattro motivi sovrapposti sottolineano l'istante in cui per l'ultima volta i due si vedono ed è l'istante in cui la vicenda giunge al compimento. Compimento che nel secondo atto loro ci dicono è il nostro obiettivo. Cosa vogliamo? Vogliamo che il giorno non venga mai più, vogliamo che sia sempre notte. Questa idea della maledizione del giorno, sia nel secondo che nel terzo atto, il giorno viene proprio respinto, la realtà viene respinta, e quindi l'obiettivo in realtà è un obiettivo di morte. Alla fine del secondo atto Tristan sfida a duello Melot, che è quello che ha fatto la spia con il re, ma praticamente si rifiuta di combattere, anzi il libretto dice si getta sulla sua spada, è lui stesso che si ferisce sulla spada del suo avversario, quindi c'è questo continuo desiderio di morte nell'opera. Vediamo se trovo questo istante, sì, non dovrebbe essere difficile, questo è il punto veramente culminante dell'opera. Questa è la voce di Isotta da fuori che lo chiama, no? Qui si strappa la benda da lei. Attenzione. La tromba, tema di morte, quando questa nebbia si dissolve, conoscete l'inizio del preludio, no? Questa è l'ultima sospensione. Il tempo è completamente bloccato. Il motivo dello sguardo è l'ultima volta che si guardano. Non vuole quasi partire. E lui muore. Lei non se n'è ancora accorta. Quindi è morto tra le braccia. Non so se riuscite a cogliere la logica musicale che c'è dietro? Era chiaro il ritorno del preludio, vero? Ancora una volta completamente trasformato, all'inizio un po' irruento, frenetico, fuso con altri motivi, poi pian piano tutto si dirada, questa specie di nebbia sonora che è una delle grandi invenzioni wagneriane, l'uso dell'orchestra. Non posso andare a fondo su questo argomento perché servirebbero 10 lezioni solo sull'orchestra di Wagner, ma è forse la più importante innovazione in assoluto. Cioè l'idea di questa articolazione sonora in cui addirittura noi non riusciamo più a distinguere quali sono gli strumenti che suonano certe linee. Questo non era mai successo in precedenza. L'idea di Wagner, colfo mistico proprio, è che l'orchestra sia una sola fonte di suono che cambia in continuazione. E questo, per esempio, Debussy, che era un musicista ironico, polemico, altrettanto geniale, all'inizio del Novecento stigmatizzerà completamente questa concezione dicendo: io cosa non sopporto dell'orchestra di Wagner, che dice è un'orchestra straordinaria, non sopporto il fatto che non riesco a distinguere il suono del violino da quello di un trombone. Ed è vero. Cioè, provate a orecchio, ogni tanto è chiaro che esce fuori il suono del corno inglese, il canetto basso, la tromba, no? Ma molto spesso pensiero orchestrale, la scrittura orchestrale è articolata in maniera tale che noi non riusciamo, ed è intenzione del compositore, a distinguere esattamente quali strumenti stanno suonando cosa. Che è un'altra faccia, vedete, da quanti punti di vista la drammaturgia di Wagner è meditata, integrata, dal punto di vista motivico, i motivi che si fondono l'uno con l'altro, si trasformano, quindi sono poco identificabili di per sé. L'armonia. Questo accordo del Tristano che non si sa mai in che modo risolverà e quasi sempre non risolve per niente, la strumentazione. E tutto questo naturalmente a sottolineare l'ambiguità fondamentale della trama del Tristano, questa dialettica costante fra desiderio, sofferenza, amore, morte, giorno, notte, fedeltà e tradimento. No? È un'opera di, come tutte le opere in realtà, è basata sul contrasto, ma nessun compositore ha mai esplorato la zona d'ombra che c'è nel contrasto. Pensate alle opere di Verdi, c'è il bene e il male, cioè, o magari un personaggio che incarna il bene e il male, no? Rigoletto, che passa dallo stato d'animo vendicativo a quello invece amoroso, ma il passaggio è nettissimo. In Wagner invece è la zona d'ombra la cosa più interessante. Infatti sapete che Thomas Mann, che era un grande wagneriano, dedica un saggio a Wagner e Freud, partendo da Schopenhauer. Wagner era un grande schopenhaueriano, Wagner e Freud, l'idea di, appunto, lo vedete benissimo qui, no? C'è una zona d'ombra misteriosa che viene espressa in maniera sublime, straordinaria dalla musica. Non ho bisogno di dirvelo, questa è musica meravigliosa. Finiamola con queste barzellette che la musica di Wagner è lunga, noiosa, non si può sentire. La musica di Wagner è grandissima, straordinaria, lo state sentendo, penso. E soprattutto, come vedete, non è vero che non c'è il teatro. È supremamente drammatica, solo che è un nuovo tipo di drammaturgia. Certo che l'Italia, i musicisti italiani all'epoca, Verdi aveva capito benissimo con chi aveva a che fare, però si contrapponeva al tedesco, era una tradizione ottocentesca. Contrapporsi al tedesco, beh, nel 48, contemporaneamente Wagner scrive il Tristano e Verdi scrive il Ballo in maschera, che sono due concezioni opposte dell'opera. Non sto dicendo che una delle due sia più grande, il ballo l'avete appena sentito, Tristano lo sentirete, non lasciatevi spaventare dalla durata perché è un errore, fidatevi invece del processo che Wagner vuole proporre. È evidente che sono due estetiche opposte. Due estetiche ugualmente straordinarie, dobbiamo dimenticare tutte le incrostazioni politiche e ideologiche che ci sono dietro, dobbiamo preoccuparci del teatro, del modo in cui il presupposto di questa vicenda prende vita grazie alla musica. In questo Wagner è un drammaturgo musicale grande quanto Verdi, non ci sono discussioni, ve lo dico, prendetelo, tenetevi cara questa idea e vi prego di esplorarla, proprio di provarla sulla vostra pelle. Ora, avete capito questa idea. La musica del preludio è fondamentale soprattutto perché è il punto di partenza attraverso il quale si snoda la vicenda. Lo stesso modo in cui comincia il preludio, completamente trasformato, lo ritroviamo, quindi che si carica di significati nuovi, perché tutto quello che succede nel corso dell'opera ci fa ascoltare, per esempio, un motivo, il motivo del desiderio, in modo diverso. Viene usato per rappresentare l'anelito al desiderio, oppure il languore, la stanchezza del desiderio. Quindi quando torna quel motivo a rappresentare, che vi posso dire, la morte di Tristano, è l'ultimo, probabilmente l'ultimo tentativo del desiderio di arrivare a qualcosa, ma una meta è solo un nuovo desiderio. Infatti il motivo del desiderio, adesso lo sentiremo, in realtà arriva a un punto di riposo, arriva a rilassarsi, semplicemente alla fine dell'opera. Io in realtà avrei ovviamente tantissime cose da dirvi. Vorrei farvi sentire un pezzo del duetto del secondo atto, non tutto ovviamente, un pezzo relativamente breve, per farvi capire un altro concetto fondamentale di cui non abbiamo parlato. Wagner dice: l'arte del Tristano è arte della transizione sottile e graduale. Questo è un concetto fondamentale. L'opera italiana, l'opera francese, sono basate sulla analisi attraverso la musica, più che l'analisi sulla rivelazione attraverso la musica, di stati d'animo ben identificati. Cioè, voi avete l'aria di Violetta nella Traviata, in cui prima lei sta riflettendo sull'amore, se quest'uomo può essere l'uomo per lei, poi cambia idea e dice no, devo folleggiare. Sono due stati d'animo molto chiari, esplorati attraverso la musica. E tutto questo nella tradizione, ancora alla fine degli anni 50, quando Wagner scrive il Tristano, viene espresso attraverso i cosiddetti numeri chiusi. Un'aria, un duetto, un terzetto, non so se è chiaro questo concetto. No? Cioè praticamente in un'opera tradizionale ci sono una serie di stati d'animo o una sovrapposizione di stati d'animo che vengono esaminati uno per uno attraverso la musica, in numeri chiusi, in cavatine, in arie, in cantabili e cabalette, in duetti, in terzetti, in concertati, in finali e così via. A Wagner invece non interessa l'esplorazione dei singoli stati d'animo, ma interessa il modo in cui impercettibilmente, transizione sottile e graduale, uno stato d'animo diventa un altro. In particolare lui dice: il mio capolavoro nell'arte della transizione è il duetto del secondo atto del Tristano. Il duetto comincia con i due che si rivedono, quindi dalla gioia, dalla passione proprio irrefrenabile, e finisce passando attraverso la maledizione del giorno, la considerazione della notte, finisce nel desiderio di morte. Cioè nel cioè non mi svegliare, lasciami morire qui accanto a te, dice lui, no? Cioè un passaggio, e non è la contrapposizione dello stato d'animo esaltato e di quello invece malinconico, è la transizione dall'uno all'altro. Per questo a lui servono 50 minuti, capite, no? Voglio farvi sentire il punto centrale. Siamo già arrivati alla maledizione del giorno e improvvisamente i due cominciano a pensare alla notte. Questo è un momento assolutamente incredibile. Eccolo qui. Non vi faccio sentire il passaggio dal giorno alla notte, direttamente la notte, perché succede una cosa interessante. A un certo punto sentirete una voce lontanissima, è l'ancella, Branghene, che è di vedetta sulla torre, cioè non la vediamo, si sente la voce da fuori scena, e l'ancella a un certo punto, in mezzo a questo sublime languore musicale, dice: attenzione, attenzione, state attenti che fra poco farà giorno, e loro non reagiscono nemmeno, dicono: chi è questa, forse è gelosa. L'idea è formidabile perché il richiamo arriva attutito, lontanissimo, il richiamo esterno. Sentite questo istante straordinario. Questa è la notte, l'inno alla notte. Famose melodie del Tristano, il tema della notte. Scendi qua giù, notte dell'amore, dice Tristano, concedimi di dimenticare che io sono vivo. Tema che sentite questo oboe, no? Questo è il tema del giorno, trasformato, che all'interno della notte si insinua comunque, no? Tema della notte. Del genere nel 1858-59, all'avanguardia pura, sembra musica di fine 800, no? Di sviluppo proprio, no? Sempre il tema del giorno che si insinua. Cantato il tema del desiderio. Arriva l'avvertimento dell'ancella rispetto a questa atmosfera. Cosa ci aspetteremmo? Lei sta dicendo attenzione, attenzione, sta per sorgere l'alba, ci aspettiamo un contrasto, no? Sentite che succede. Lei è sulla torre, fuori scena. cioè il richiamo dell'ancella. È ancora più distante rispetto al duetto. Betracht, fate attenzione. Veloce se ne va la notte. E rispetto a questo avvertimento, la reazione dei due amanti. Questo tema l'abbiamo già sentito. Il tema del languore, quando Tristan risponde al re, gli dice: non puoi capire. E lei gli dice: hai sentito? Laos, Gelipt, cioè, amato mio, hai sentito? Risponde Tristano, ci hai sentito? Lui risponde: lass mich sterben, ossia lasciami morire. No? E la cosa interessante è che qualunque altro compositore, in qualunque epoca, c'è l'ancella che ti avverte: guarda, attenzione, la caccia sta finendo, sta arrivando il giorno. Mettiamo che i due rifiutano di rispondere al richiamo, ma avrebbe costruito questo istante, l'avvertimento a contrasto. Invece l'idea di Wagner è che l'avvertimento dell'ancella entra a far parte del duetto d'amore, entra a far parte del sogno. Ossia, che vuol dire? Entra a far parte dell'azione interiore. L'avvertimento dell'ancella è percepito dai due come se facesse parte di questo loro mondo ormai immerso nella notte. E questo è un aspetto che posso soltanto dirvi, non abbiamo il tempo di fermarci su questo perché voglio concludere, ma fate caso quando andrete a sentire l'opera, spero non solo che l'andrete a sentire ma che ve la risentirete, che vi affezioniate, perché questa è un'opera, come capite, caposaldo straordinario. Tutti e tre gli atti del Tristano cominciano da un segnale sonoro reale. Il primo atto comincia con un marinaio sulla prua della nave, che noi non vediamo, che canta una canzone che in realtà prende in giro Isotta. Il secondo atto comincia con i suoni della caccia notturna di Re Marche, che si sta allontanando e che permetterà ai due amanti di riunirsi. In realtà è una trappola, perché il fedele amico di Tristano, Melot, sapendo della loro relazione, tornerà prima dalla caccia per poterli scoprire. E il terzo atto comincia con il pastore che suona una triste melodia, la Alte Weise, come la chiama Tristan. Questo vuol dire che tutti e tre gli atti cominciano con dei suoni reali fuori scena, quindi cominciano dal mondo della realtà sensibile, regrediscono, si spostano, evolvono, quello che volete, verso invece la realtà interiore, al punto che un richiamo dall'esterno, cioè un richiamo reale, nel mezzo dell'azione interiore viene percepito come facente parte della realtà interiore. Questa è la percezione che ci dà qui Wagner, è fenomenologica evidentemente. Cioè noi non sentiamo il richiamo di Brangene come se fossimo noi a sentirlo, ma lo sentiamo come lo sentono loro. Cioè come una cosa che viene da fuori, è il mondo esterno, ma noi invece siamo nel nostro mondo interiore. Anche qui capite la complessità della drammaturgia wagneriana. Tutti e tre gli atti funzionano nello stesso modo. Partono da questo segnale esterno, spostano completamente l'azione nel mondo interiore e poi ci sarà un momento, ci sono degli istanti in cui il mondo esterno prova a rientrare dentro, ma viene riassorbito nel flusso dell'azione interiore e tutti e tre gli atti puntano verso un momento culminante, che guarda caso è forse l'unica vera azione che c'è nel Tristano. Il filtro d'amore nel primo atto, la scoperta dei due amanti nel secondo, la morte di Tristano e poi la morte di Isotta nel terzo. Non succede quasi nient'altro, per questo Wagner nella sua breve sinossi non parla quasi delle azioni che succedono nel Tristano. Ma noi dobbiamo per finire compiere il percorso, ossia sentire come tutto questo, tutta questa ambiguità, tutta questa arte della transizione, tutto questo dar voce al silenzio, sfoci e trovi un punto culminante, finalmente un punto di riposo, un punto di conciliazione, di risoluzione alla fine dell'opera. Questo Wagner lo fa ancora una volta in maniera veramente straordinaria. Il duetto, questo lunghissimo duetto, abbiamo sentito qui, siamo a due terzi del duetto più o meno, il duetto finisce con un tema nuovo, un tema che molti di voi conosceranno, perché è il tema della morte di Isotta, cioè il tema del cosiddetto Liebestod, della morte d'amore o della trasfigurazione. Questa è la fine del duetto del primo atto. Conoscete questo tema, penso. L'idea di Wagner è che il duetto del secondo atto termini con questo tema, ma quest'ultima esposizione, cioè quest'ultima sezione del duetto, viene interrotta, cioè il mondo esteriore irrompe di colpo all'interno del duetto, all'interno di questo sogno di amore e morte. Improvvisamente arriva lo scudiero di Tristano, Curvenal, che gli dice salvati, salvati, stanno tornando dalla caccia, e immediatamente dopo entrano il re con l'amico, il falso amico di Tristano, Melot, e parte la reprimenda, insomma, il predicozzo che il re fa a Tristano. Vi faccio sentire questo istante perché una volta di più l'idea wagneriana è un'idea magnifica. Questa stessa identica musica che finisce il duetto sarà la musica della morte di Isotta alla fine del terzo atto, solo che qui non si arriva a una risoluzione, resta tutto sospeso su questa drammatica dissonanza, adesso ve lo faccio sentire, e invece poi sentiamo il finale dell'opera, cioè il momento in cui tutto questo arriva, devo andare a 6:30, scusatemi. Sentite che sono due voci, no? Sì. scivola di gradino in gradino. Adesso risale. Salvati Tristan, scappa! E qui c'è il re che entra. Non so se è chiaro quello che succede, no? Cioè la musica punta verso questa... dissonanza spaventosa nel momento in cui ci aspetteremmo una risoluzione. Non so se avete questa percezione. Adesso vi faccio sentire qual è l'idea di Wagner, che è veramente un'idea meravigliosa. La risoluzione arriva alla fine dell'opera, cioè quando i due sono effettivamente morti, che in qualche modo è quello che beatamente si auguravano succedesse nel corso del duetto. Vi faccio sentire questo istante, la musica è praticamente la stessa. Qui ovviamente è Isotta da sola che canta, e lei canta, beh, comincia questo famoso monologo dicendo Mildun leise wie Erlech, guardatelo come sorride mite e calmo. Lui è morto naturalmente, non lo vedete, non riuscite a vederlo, guardate che sorride, guardate che si alza, quindi ha questa specie di delirio che diventa una trasfigurazione amorosa, e lei finisce spegnendosi proprio, quindi cantando nella marea ondeggiante, nell'immenso fragore, nella Weltatems, nella pienezza del respiro del mondo, cosa devo fare? Naufragare, annegare, inconsapevole, estrema estasi, e lei si spegne. Capite anche perché Baudelaire era così affascinato da Wagner. Ma vi faccio sentire questo finale, eccolo qui. E sentirete che la musica è la stessa che abbiamo appena sentito, ma qui arriva a un punto culminante. Finalmente si risolve, e si risolve il tema del desiderio. Due note in più. E arriva a questa pacificazione conclusiva. Cerchiamo l'istante. Sarà più o meno qui. Dove abbiamo sentito prima? Passa per essere la morte di Isotta, ma Wagner la chiamava la trasfigurazione di Isotta. Questo era scambiato fra i due nel duetto, ricordate questi gesti discendenti, no? Qui lei è da sola. naufragare. Undevus, inconsapevole. Estasi estrema. Qui si spegne. Attenzione, questa è l'ultima apparizione dell'accordo del Tristano. Dell'oboe, motivo del desiderio. Questa volta però sale ancora.